3. Che cosa rappresenta il dragone e dove è il suo trono? Il dragone è Satana. Apocalisse mezzogiorno e 9. Così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra. Con lui furono gettati anche i suoi angeli. Apocalisse mezzogiorno e 3. Apparve ancora un altro segno nel cielo. Ed ecco un gran dragone rosso, che aveva 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. In Apocalisse 12 troviamo alcuni dei simboli menzionati nella descrizione della prima bestia di Apocalisse 13, che sono le 7 teste, 7 imperi, le 10 corna, 10 re o nazioni, e 7 diademi, regalità autorità. Le 7 teste della bestia di Apocalisse 12 e 13 sono 7 imperi che rappresentano anche 7 periodi storici che si intrecciano con la storia del popolo di Dio, ma soprattutto con le persecuzioni che Satana attua attraverso questi imperi e imperatori contro il popolo di Dio. Satana agisce mediante agenti umani, politici, governatori, regnanti e religiosi. Quindi dobbiamo chiederci: qual è l'agente umano che rappresenta Satana in questo contesto storico descritto dall'Apostolo Giovanni? Siamo in pieno Impero Romano e la quarta testa della bestia è Roma imperiale che sta declinando. Siamo verso la caduta dell'Impero Romano e la nascita dell'Europa e del Papato. Ed è in questo contesto che nasce la sesta testa che subirà una ferita a morte, della quale parleremo più avanti. Apocalisse 13 e 2 è specificato che il dragone, ossia Satana, conferisce alla bestia la sua potenza, il suo trono e la sua autorità. Perché il dragone perseguita la donna? Chi o cosa rappresenta la donna? Apocalisse 12:1-4 Poi apparve nel cielo un gran segno, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e i dolori del parto. Nel cielo apparve anche un altro segno, un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna, e sulle sue teste vi erano 7 diademi. La sua coda trascinava dietro a sé la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra. Poi il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire, per divorare suo figlio quando lo avesse partorito. La donna nella profezia rappresenta il popolo di Dio, ma in questo contesto è la Chiesa. Il figlio ovviamente è Gesù, mentre colui che lo voleva divorare, cioè uccidere alla nascita, è Erode, il quale rappresenta l'Impero Romano. Infatti, Erode cercò di uccidere Gesù mediante la strage degli innocenti, per conto dell'Impero Romano. E fu l'Impero Romano che crocifisse Gesù e perseguitò i cristiani dei primi secoli. In questo periodo il dragone, Satana, regnava attraverso l'Impero Romano che è la quarta testa. Ma che cosa sono la potenza, il trono e la grande autorità che Roma pagana riceve dal dragone? Apocalisse 13 e 2. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. La potenza rappresenta il potere dell'Impero Romano che viene ereditato dalla bestia simbolica. Il trono è la città capitale dell'impero, Roma, il trono dei Cesari. La grande autorità è un'autorità politico-religiosa. Vediamo ora il passaggio da Roma pagana, Impero Romano, a Roma papale e poi allo Stato Pontificio, Vaticano. Come si è passati dalla quarta alla sesta testa? Dove si trova il trono del dragone? Apocalisse 2:13 Io conosco le tue opere e dove tu abiti, laddove Satana ha il suo trono. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me neppure nei giorni in cui il mio fedele testimone Antipa fu ucciso tra di voi, laddove abita Satana. I testi di Apocalisse capitoli 2 e 3 narrano di 7 lettere mandate a 7 chiese, le quali rappresentano 7 fasi storico-profetiche nelle quali deve passare la Chiesa di Cristo attraverso i secoli. La prima lettera è indirizzata alla prima chiesa che è Efeso, la quale rappresenta la Chiesa degli Apostoli. Poi si passa a Smirne che copre il periodo dal 100 al 313 d.C. e via discorrendo fino alla settima chiesa che è Laodicea, la quale rappresenta il nostro tempo. Questo passo di Apocalisse 2 e 13 descrive la fase della Chiesa di Pergamo, terza lettera, e si colloca tra il 313 e il 538 d.C., dove si assiste all'unione di Chiesa e Stato, l'epoca in cui la Chiesa si unisce allo Stato. La Chiesa di Pergamo rappresenta l'epoca in cui la Chiesa si unisce allo Stato romano sotto l'imperatore Costantino nel 313 d.C., ma è con Teodosio nel 380 d.C. che il cristianesimo cattolico diviene la religione ufficiale dell'Impero Romano, mediante l'editto di Tessalonica. Dio, nella sua parola, ha sempre condannato l'unione tra la Chiesa, religione e lo Stato, politica, che nella Bibbia è definita fornicazione spirituale. Nel linguaggio profetico è dopo cambiare la realtà con un simbolo, pertanto in Apocalisse al posto della parola chiesa troviamo un'altra parola che la descrive perfettamente. Il simbolo usato è donna, Apocalisse 12 e 17. Questa donna è anche detta la sposa, la quale deve essere fedele solo a Dio. Lo sposo o marito simbolico è Cristo, vedi Matteo 25, 1-13. Abbandonare Dio per unirsi al potere temporale dell'impero romano, dal quale ricercare protezione, sostegno ed altro, viene descritto come un atto grave, fornicazione, con annessa ira di Dio. Ed è per questa ragione che questa chiesa viene apostrofata come la prostituta. Apocalisse 17 e 2 i re della terra hanno fornicato con lei, chiesa apostata, e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Al tempo di Pergamo, periodo storico profetico che va dal 313 al 538, si assiste allo sviluppo e consolidamento del vescovo di Roma, papato. Ed è in questo contesto storico che il vescovo di Roma prenderà il titolo di pontefice. Il trono di Satana. Gesù Cristo dice alla chiesa di Pergamo, «Io conosco là dove tu abiti», cioè là dove è il trono di Satana Apocalisse 2 e 13. Quindi, Satana ha un trono qui in terra dal quale governa.
Questo trono è menzionato in Apocalisse 13, 2,4. Il dragone, Satana le diede la sua potenza, ed il suo trono e una grande autorità.
E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. Questo testo descrive il passaggio da Roma imperiale a Roma cristiana con il papato.
Inoltre, per capire meglio questo versetto è necessario conoscere qualche dettaglio storico. Nell'anno 133 avanti Cristo,
il re Atalo III, re di Pergamo, non avendo eredi, lasciò il suo regno alla Repubblica di Roma.
Pergamo, sotto il controllo dell'impero romano, divenne capitale della provincia romana dell'Asia Minore.
Fu a Pergamo che per la prima volta un imperatore romano venne adorato come un dio, nel 29 avanti Cristo. In seguito fu eretto un tempio alla dea Roma e all'imperatore Augusto. La città divenne parte di questo impero e fu sottoposta a Roma. Il trono di Satana da Pergamo si sposta a Roma. Ed è da questo trono di Satana che la dottrina di Cristo si corrompe a causa dell'unione della Chiesa con il paganesimo e con lo Stato. La Chiesa comincia a declinare ed ingloba menzogne e apostasie che mescolerà alla verità biblica. Com'è che avvenne il passaggio del titolo di Pontefice Maximus dai Cesari al Vescovo di Roma? Pergamo era una città pagana molto religiosa, piena di templi e divinità, l'idolatria era pratica comune, ed è in questa città che si comincia ad adorare l'imperatore romano. Anche se le origini del culto imperiale vanno ricercate nel secondo secolo avanti Cristo, quando nacque il culto della Dea Roma, personificazione del dominio imperiale dello Stato romano. Fu Giulio Cesare a dar vita al culto dell'imperatore, con la sua morte venne proclamato divus, e quindi equiparato a un dio. Quando Ottaviano venne proclamato, numerose città orientali chiesero di poterlo onorare, però il culto dell'imperatore vivente era diffuso solo nell'Oriente. Per cui Augusto diede indicazioni precise. Il culto alla sua persona doveva essere associato a quello della Dea Roma, ma nonostante ciò, venne distinto da quello di Roma. Così che a Pergamo si praticava il culto dell'imperatore come un dio in terra.
Con la caduta dell'impero romano, la venerazione o adorazione dell'imperatore passa al vescovo di Roma.
Il culto imperiale, come tutti gli altri culti pagani, ebbero termine con l'editto di Tessalonica di Teodosio I.
Da notare che gli imperatori erano figure religiose e venivano chiamati Pontefice Massimo o Pontifex Maximus.
Con la caduta dei Cesari c'è la transazione da Roma pagana a Roma papale, e il trono del potere mondiale passa definitivamente dall'imperatore romano al vescovo di Roma, con annesso titolo di pontefice.
In tutta la Bibbia è espressamente vietato adorare o venerare un altro essere umano che sia vivo o defunto.
Romani 1, 25. Essi, che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito, o venerato, la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno.
Amen.
Persino lo stesso Pietro, che alcuni erroneamente lo definiscono il primo papa, ha sempre rifiutato ogni forma di venerazione o adorazione. Atti 10, 25-26. Mentre Pietro entrava, Cornelio, andandogli incontro, si gettò ai suoi piedi per adorarlo. Ma Pietro lo rialzò, dicendo, «Alzati, anch'io sono uomo!»
Durata del suo dominio.
Apocalisse 12, 6. E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio,
perché vi sia nutrita durante 1260 giorni. Apocalisse 13 e 5. E le fu data potestà di operare per 42 mesi. Questi versetti affermano che la bestia simbolica avrà potere incontrastato per 42 mesi o 1260 giorni. Facciamo il calcolo. 42 mesi per 30, perché il mese ebraico era composto da 30 giorni, uguale 1260 giorni.
Però, nel simbolismo profetico, un giorno equivale a un anno, Ezechiele 4 e 6, Numeri 4 e 34. Quindi, dalla sua nascita, questo stato avrebbe avuto supremazia su tutta l'Europa per 1260 anni. Questo tempo profetico si trova anche nel libro di Daniele, il quale descrive il dominio del piccolo corno, che è il papato che sorge in mezzo alle 10 corna, Daniele 7 a 8. Questa stessa porzione di tempo è calcolata in giorni, mesi e anni. 1260 giorni, Apocalisse 12, 6.
42 mesi,
Apocalisse 13 e 5. 3 anni e mezzo, Apocalisse 12, 14 e Daniele 7 e 25. Il titolo di Papa, ossia di Vescovo Universale, venne per la prima volta dato dall'Empio Imperatore Foca al Vescovo di Roma nell'anno 610. L'allora Vescovo di Roma, Gregorio I, rifiutò questo titolo e fu il suo successore Bonifacio III ad avvalersi del titolo di Papa, il quale fonda la Chiesa Cattolica, universale per come la conosciamo oggi. La caduta dell'ultimo Papa Re, Pio IX e dello Stato Pontificio avvenne nel 1870.
Dal 610 al 1870 ci sono esattamente 1260 anni.
Questi numeri si ripresenteranno alla fine dei tempi, però saranno 3 anni e mezzo letterali, nei quali si vedrà la persecuzione dell'Anticristo finale.